Bene, come ci siamo un po' orientati ieri sera, questa prima tappa che noi facciamo insieme avrebbe come riferimento una delle grandi realtà, credo la più importante che noi in qualche maniera abbiamo come problema della nostra vita. E non risolviamo questo problema nella misura in cui noi diamo una risposta a questo interrogativo, in fondo. Chi sono? Cioè, la domanda che sembra la più banale, invece è la più importante. Detta così con l'interrogativo chi sono, non ha una grande valenza, no? Ma qual è il progetto della mia vita? Cioè, per cosa vivere? Qual è il senso da dare ogni giorno al mio vivere? Voi capite che posto così il problema è ciò che ogni giorno noi abbiamo come elemento fondamentale. Che noi ci pensiamo o non ci pensiamo, vivendo diamo una risposta. Il problema grosso, vedete, è quello che molte volte noi viviamo senza scegliere chi essere e verso quale progetto incamminarci. Perché siamo figli in fondo di un'educazione, di una cultura, di un modo che ci è stato insegnato e noi l'abbiamo perseguito. Credo che questo sia capitato a tutti. Noi nasciamo in una famiglia, nasciamo in un ambiente, incontriamo alcune persone e tutto questo diventa un po' il riferimento che condiziona la nostra vita. Allora è chiaro che questo condizionamento non può non esserci. No, perché evidentemente noi nasciamo, abbiamo avuto un'educazione, eccetera. Però credo che sia fondamentale, più avanti si va e più ci si accorge, che dentro questo condizionamento, che non è negativo, che è certamente positivo, ci dovrebbe essere una nostra consapevolezza. Una consapevolezza che coglie quello che gli viene tramandato, gli viene dato, e lo vaglia, lo giudica. La fa diventare qualcosa di sé, può dire sì a questo progetto, potrebbe correggerlo, potrebbe cambiarlo. Cioè è quel senso di libertà nella educazione e nella responsabilità. Ecco, io credo che questo tipo di percorso, le nostre generazioni l'hanno fatto, ma molto lentamente e con grandi difficoltà. Con un risultato che vorrei che lo vagliaste subito. Il giudizio che noi diamo della nostra umanità è fortemente negativo. Noi da quando siamo nati non eravamo neanche consapevoli di noi, noi eravamo già peccatori. Questo è un dato che ci pesa sulle spalle in maniera evidentissima. Pensate al tema cristiano del peccato originale. Tu non nasci, no? E sei già qualcosa da redimere. Quindi c'è una pesantezza che noi abbiamo inconsapevolmente. È difficile essere felici nella vita, no? Essere felici, dice, com'è possibile? Per tante motivazioni, ma anche per questa visione che non è del tutto trasparente. Tutto questo cosa ha comportato? Ha comportato anche una tipo di società, di relazioni che non sono fiduciari, perché se sono peccatore io, peccatore anche l'altro, non mi fido, prima di fidarmi. Perché evidentemente si dice, c'è una espressione dalle mie parti che dice non fidarti neanche di tuo padre, no? Perché c'è quel senso di così pesantezza. Se questa è una considerazione, la conseguenza è abbastanza chiara. La nostra vita è sempre in salita a meritarsi qualcosa, a conquistare qualcosa. È sempre in ansia e mai col senso di liberazione. E penso che le generazioni ancora più vecchie, ancora più pesantemente. Pensate, chi ha i capelli grigi o andare a comunione una volta, bisognava andare a confessarsi un attimo prima perché. No, c'è tutta quell'ansia, mai in pace. Allora, sto parlando dei giovani di oggi perché voi capite, tutto questo non ce l'hanno. Ma stiamo parlando un po' noi della nostra, del nostro itinerario per domandarci, ma in fondo noi siamo così? Noi abbiamo questa natura, chiamiamola, perché ci comprendiamo, natura umana così pesante, dalla quale noi dobbiamo aver quasi paura e sentire continuamente una lotta di noi con noi stessi. Pensate ad esempio la grande tensione che noi abbiamo avuto tra anima e corpo, no, tutto ciò che è spiritualità e materialità, che le abbiamo vissute sempre in concorrenza, no? Ma dalle cose più semplici alle cose più articolate. Pensate, mangiare bene è un peccato di gola. No? Se vuoi stare in pace, cerca di non mangiare, fai digiuno. Mangiare, in fondo, uno dice perché è negativo. Cioè, se voi vedete, noi siamo figli di un mondo, che è quello che stiamo tentando di cogliere, che c'è un dato definitivo in noi che è negativo. Abbiamo bisogno un po' di tarparlo, e tra la spiritualità, che dovrebbe essere anima, la bellezza, e il corpo, c'è una lotta continua, dalla quale non si esce mai più. No? Allora, e credo che questa realtà, io la ricordo un po' in maniera tradizionale, capisco magari che qualche persona più giovane non l'ha vissuta così pesantemente, ma c'è questo senso comunque di non fiducia. Quando pensate, non vorrei subito entrare, ma se noi andiamo al grande annuncio evangelico che dice beatitudine, felicità, noi che cosa ci viene in mente? Sì, nell'altro mondo, qui no. Qui siamo un po' a giocarci tutte le difficoltà, eccetera, semmai meriteremo questa felicità. Ma la felicità è un obiettivo quasi a sogno, è difficile realizzare la felicità. Allora io credo, vedete, che di fronte a una considerazione del genere, che vi dicevo con quella domanda che vi propongo perché poi possiate tranquillamente riflettere, in fondo dirci chi sono, cioè qual è la mia identità. Dico in maniera forse più semplice, qual è la mia natura? No, cioè, cosa sono? Allora, certo, queste cose le ho sentite, le ho vissute, eccetera, ma che cosa sono? Chi sono? E vedete, questo è un po' avere consapevolezza di sé, ma che non è teorica, no? È poi ciò che ci spinge a lavorare, a fare, a sentire, a giudicare, ad essere quello che si è, a dire faccio questo invece di quest'altro. Giudico questa realtà in questa maniera e non in un'altra. Allora, io credo e vi propongo, per rispondere a questa, diciamo, domanda, problema, tensione, la meditazione a due versetti del Vangelo, che faremo insieme, vediamo poi, di trarne le conseguenze. Le cito e cercherò io ad alta voce di meditarla, voi venite dietro e dopo, tentate di riflettere e pensare. Allora, i due versetti sono le prime parole del Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 14 e 15. Quindi sono due cosette semplicissime, no? È un testo conosciutissimo, però è un po' difficile da capire, però è meraviglioso, meraviglioso. Allora, io tento, spero, di comunicarvi il massimo di quello che è il contenuto di questo brano. Allora, tenete presente una realtà così per aiutarci. I Vangeli scritti non sono il Vangelo, sono lo strumento attraverso il quale noi scopriamo il Vangelo. Perché questo l'ha scritto un uomo, no? Però è un uomo che con le sue categorie, avendo sperimentato, avendo visto, ci dice guardate, tentate di cogliere questa realtà. Vedremo alla fine se riusciamo a mettere insieme queste cose. Allora, il testo è così, non leggo quello che avete anche nel testo, io ho il testo originale, quindi cerco di comunicarvelo con la ricchezza più grossa che c'è. Inizia così, dice che fu messo in prigione Giovanni. Ricordate Giovanni Battista, no? Uno dice che cos'è sta roba qua? Perché va in prigione? Perché ci dice queste realtà. Vedete, nel Vangelo Giovanni Battista ha una grande importanza. Ricordate che la nascita proprio di Gesù è proprio in parallelo, no? Nel Vangelo di Luca nasce Giovanni Battista, nasce Gesù, Elisabetta, Maria, no? Ricordate tutto quel percorso. Allora, per i Vangeli scritti, Giovanni Battista è la tradizione più bella del passato. Pensate, è la tradizione religiosa più bella. Quando c'è l'evento di Gesù, si dice, lui deve finire, è finito, lo mettono in prigione. Sarà finito anche in prigione, come sapete. Ma non è che vogliono darci la notizia che lui è in prigione, che sta finendo qualcosa di molto bello, di limpido, però è in prigione, fu messo in prigione. Guardate, anche Luca dirà queste cose in maniera veramente molto bella, molto puntuale. A noi che cosa emerge? Che cosa deve finire, seppur bello? Guardate che è importante per noi. Non abbiamo niente da lamentarci del passato. Abbiamo tentato di fare il meglio che era nelle nostre possibilità. Ma abbiamo bisogno di metterlo in prigione, no? E di scoprire... E guardate, questo dovrebbe essere fatto giorno dopo giorno, qualcosa di nuovo. Uno dice, ma come faccio? E questa è la ricchezza. Pensate, la nostra vita è la ricerca ogni giorno della novità. Non di fare cose nuove, di scoprire la vita come novità. Una vita che va scoperta e vissuta. Vi ricordate ieri sera che dicevo, fine delle minestre riscaldate. La nostra vita non è una minestra riscaldata, è qualcosa di veramente nuovo. Allora, questo è il primo elemento che vi chiedo anche a me, ma siccome io ci rifletto già, è importante guardare la propria vita senza rammarico, ma con un'esigenza di novità. E credo che questo, pensate ogni giorno, alzarci e poter dire... Oggi è qualcosa che non ho mai vissuto, è nelle mie mani, lo sto riempendo, no? Vedete, è quel senso vero, sereno, da questo punto di vista, qualcuno che è vecchio come me non si sente vecchio da questo punto di vista, vecchio di fisico, di quello, ma la vita è novità e diremo perché. Perché se non ci fosse un fondamento, noi potremmo dire che siamo matti, no? E invece no, la nostra vita è nuova. Ripeto, tenete presente, non cose nuove, ma è quel senso di realizzazione che ogni giorno noi possiamo possedere. Bene, questo è un primo elemento. Il Vangelo va avanti e dice, venne Gesù, ecco la novità. Anche qui non giochiamo più da bambini, Chi è Gesù? Vorrei in qualche maniera così darvi un'opportunità. È quell'uomo che con la sua storia è riuscito a farci capire chi è Dio nei nostri confronti. Allora, chi è Gesù? È quella vita umana, no? 2000 anni fa è passata, è nato ed è morto, ma quella vita ci ha fatto cogliere, ci ha rivelato, si dice, no, nel linguaggio, ci ha rivelato chi è Dio nei nostri confronti. E qui anche una bellissima riflessione, se volete. Vedete, noi avremo voglia tante volte, ma tutta l'umanità, di capire chi è Dio. Ma voi sapete che è quasi impossibile, perché cosa facciamo noi? Noi proiettiamo quello che noi vorremmo di Dio. Cioè è un Dio più inventato che reale. Perché Dio è Dio, noi siamo uomini. Allora, che cosa noi possiamo avere per avere quasi la certezza di scoprire Dio? Che Lui si sveli a noi. Non so, è abbastanza chiaro, però spero. Cioè, noi, se cerchiamo di cogliere Dio, rischiamo di inventarlo. Perché Lui è completamente diverso da noi, no? Dio è Dio, noi siamo uomini. Quindi quando noi... ad esempio, vogliamo parlare di Dio, noi parliamo con le nostre categorie. So che è difficile, ma mi fermo ancora un momento. Pensate, noi diciamo, Dio è mio padre. Ma è mio padre? Potrebbe essere anche madre, perché non è né padre né madre. Ma noi non abbiamo altra possibilità che ritradurlo con i nostri modelli. Ma Dio non è né padre né madre, no? Allora, noi abbiamo bisogno, per scoprire l'autentica realtà di Dio, scoprire ciò che Lui comunica di sé. Allora, cogliere Dio vuol dire scoprire ciò che Lui ci comunica di sé. Chi è Gesù Cristo? È colui che ci ha dato una mano a scoprirlo. È la rivelazione di Dio. Ricordate il Vangelo di Giovanni, che se forse dopo ci andremo, se abbiamo un po' di tempo. Infatti Giovanni dice, lui è la parola, no? Parola vuol dire uno che comunica, no? Io comunico a voi ed è la parola che comunica. Chi è Gesù Cristo? È quella parola che comunica Dio. Allora la vita di Gesù Cristo diventa lo strumento, il mezzo attraverso il quale l'uomo ha scoperto la ricchezza di Dio, ma non quello che è Dio in sé, ma quello che è Dio nei nostri confronti. Pensate che bello poter dire, la domanda è, chi sono io? Ma lo posso scoprire solo attraverso Gesù Cristo, se la mia vita è in relazione con Dio. Gesù Cristo è lo strumento attraverso il quale, giorno dopo giorno, scopro la mia grande realtà, cioè chi io sono. Bene, allora abbiamo, il Vangelo dice, arriva Gesù Cristo e che cosa fa? Qui il termine è predicando il Vangelo di Dio. Allora i termini, visto che abbiamo un po' di tempo, cerco di spiegarvi. Predicare per noi è quello che fa il prete in chiesa. Il verbo greco del Vangelo dice che c'è quasi un urlo. Il verbo è kerisso, ricordate kerigma forse che si sente in chiesa, kerigma, che vuol dire un gridare forte, ma non come tono, perché il contenuto è importantissimo. Gesù urla che cosa? Guardate, la buona notizia di Dio. La buona notizia di Dio. Che cos'è la buona notizia? È Dio. Buona notizia, sapete che noi traduciamo Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È ciò che Dio fa a ciascuno di noi. Guardate, se potete, così, perché queste cose sono tanto ricche e se le perdiamo nel senso, facciamo fatica poi a viverle, no? Meditandole. Il Vangelo non è un libro. Il Vangelo è ciò che Dio fa a ciascuno di noi. Vedremo anche dopo, però ve lo sottolineo subito. Sapete Paolo scrivendo ai Romani, e quando a un certo punto dice non mi vergogno del Vangelo, sapete come lo definisce? È la potenza di Dio per chi crede. Pensate, che cosa annuncia Gesù che è quel mezzo attraverso il quale noi scopriamo ciò che Dio fa a ciascuno di noi? Beh, Dio a noi dà la sua potenza. Guardate, Vangelo è scoprire che Dio condivide con noi la sua vita. Guardate che io vi chiedo, spero, no? E queste cose ce le abbiamo, ma scoprirle è cambiare radicalmente il senso della propria vita. Dio non è in cielo, condivide la nostra vita. Chi è Gesù Cristo? Colui che urla, tenete presente l'immagine, questa buona notizia di Dio. Dio non è in cielo, lo sarà. È in relazione ad ogni uomo. E qual è la sua, come dire, la sua presenza? È potenza, potenza di Dio. Scusate sempre le citazioni greche, ma perché hanno una ricchezza enorme. Potenza in greco vuol dire dynamis, è la dinamite di Dio. Dio dà, ma non nel senso che rompe, no? Ma nel senso che è una ricchezza infinita. Pensate, se noi ci fermiamo in questo momento, ci domandiamo, stiamo domandandoci, chi sono? Sono il luogo dove la potenza di Dio è presente. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo. Ed è veramente da commuoversi di fronte a queste cose se uno lo scopre. È la dinamis di Dio presente in ciascuno di noi. Allora, questa è, sono, vedete, due righe. Pensate, se avessimo tempo, voglia, ogni parola del Vangelo è di una ricchezza, ma non banale, che se noi la cogliamo cambia il destino della nostra vita. Cambia il destino. Tante volte noi vediamo la religiosità, la fede come pesantezza, è liberazione, è l'impossibile che si fa realtà. E pensate, questo impossibile che si fa realtà ha il mio nome, il nostro nome, il nome di ogni uomo. È una cosa che commuove, cambia il destino della nostra vita. Pensate che tanta gente, penso tanta letteratura, dice: più credi in Dio e più sarai schiavo. Se è vero quello che Gesù Cristo ci ha fatto scoprire, più credo in Dio e più potente sono, più libero sono. Sono della ricchezza di Dio. Ma io credo, provate a meditare, ma non pensando che questo è per gli altri, ma è per ciascuno di noi. E quando guardiamo un alto uomo, un'alta donna, sono il luogo dove la dinamis di Dio si fa presente. Chi è Gesù Cristo? Colui che urla questa buona notizia. La buona notizia allora non è un libro scritto, non è andare a dire preghiere, non è credere, non so, a dottrine. È scoprire di essere il luogo dove la potenza di Dio si fa presente. Pensate subito, cosa vuol dire credere? Vuol dire scoprire che questo è vero e farlo diventare carta d'identità della nostra vita. Ma io credo, vedete, per quello vi accennavo ieri sera, noi viviamo molte volte la religione sprecando la ricchezza che essa ha. Per dopo noi siamo abituati, anche lì, no? Di arraffare per arrivare a qualcosa. Quando l'abbiamo lì? L'abbiamo lì. Siamo noi, posso dire come immagine, nel cuore di ognuno di noi c'è un germe di Dio. Saranno parole, ma se le scopriamo, quelle parole come realtà della nostra vita, cambiano il destino della nostra vita, ma quello vero, quello reale. Bene, siccome Marco, il Vangelo di Marco, in questo ancora non ha detto niente, dice quello che avviene, a questo punto mette due punti e dice: che cos'è il Vangelo di Dio? Ed è il versetto 15. E qui ci sono due o tre parole, no, che meditiamo un po' insieme per poi trarre alcune conseguenze, no? Allora, la prima cosa che dice, allora, annuncia, predica il Vangelo di Dio dicendo, due punti, no? Che cosa? Primo, pensate, la traduzione è veramente brutta, il tempo è compiuto. Non dice, vabbè, cosa vuol dire? È una meraviglia, spero di comunicarla nel senso di farvela intuire, dopo uno la deve vivere questa realtà. Il tempo è compiuto, è proprio il risultato di quello che abbiamo detto. Dio, se noi gli diamo un tempo, che tempo ha Dio? È eterno, non ha tempo. Se quell'eterno si fa presente in noi, noi che cosa facciamo? Stiamo vivendo nel tempo l'eterno. Ogni momento della nostra vita è espressione dell'eternità di Dio. Guardate, mi scuso se ripeto parecchie volte. Se questo noi riusciamo a scoprirlo, la nostra vita, ogni momento, è espressione dell'eternità di Dio. E noi siamo il luogo dove l'eternità si fa presente. Il tempo è compiuto. I nostri momenti non sono più minuti, in greco sarebbe chronos, no? L'orologio che abbiamo. Il nostro tempo non è chronos, è kairos in greco. Kairos significherebbe il luogo dove l'eterno si fa presente. Allora, ogni momento è ricchissimo. Noi non dovremmo mai dire quanto vivi, perché ogni momento della tua vita è pieno. Pensate, scoprire ogni momento che quello che sto vivendo è ricco della ricchezza infinita di Dio. Posso parlare, pensare, lavorare. In quel momento, in quello che faccio, che è limitato, no? Che è limitato, c'è la ricchezza infinita di Dio. Apro una brevissima parentesi. Uno dice, è morto giovane, che tragedia. Se esiste il Cronos, sì. Se esiste l'Eterno nel tempo, no. Ma questo non si inventa, lo si sperimenta. Lo si sperimenta, altrimenti è finita. Sono cose, vedete, che cambiano il destino della vita. E uno dice, bisognerebbe essere concreti. Questa è concretezza. Cosa vuol dire essere spirituali? Non vivere il tempo, no, vivere intensamente il tempo cogliendo in quello che si fa l'eternità di Dio. Credo che a questo punto, anche per voi, così un po' riflettere queste cose, secondo me sono esperienze cariche di una speranza infinita. Speranza infinita. Pensate, quando io dico morte, dico fine. No, quel fine coincide con il tutto, perché l'ho provato ogni momento della mia vita, ma bisogna provarlo. Pensate, ogni momento, anche quello che stiamo facendo noi, in questo momento, è espressione di Dio. Dio non è in cielo, è ciò che noi facciamo risplendere in quello che siamo e facciamo. Il tempo è compiuto. Vedete, se potessi dirvi, ma spero, ecco, che non comprendiate che voglio farmi mostrare che so il greco, che non, alla mia età poi non serve niente. Ma pensate, il termine greco, nel dire che riempie, è plero, è fatto di tante o. Voi sapete che il simbolo dell'o è il tutto, no? È molto bello, proprio è un onomatopeico, proprio per dire, no? Il kairos che diventa la o più grande. No? Si fa pieno, è compiuto. Ecco, si respira l'ossigeno di Dio. La nostra vita è il luogo dove l'ossigeno di Dio si respira. Secondo elemento di questo predicare il Vangelo di Dio è il regno di Dio è vicino. La seconda realtà. Anche su questo ci fermiamo un attimo a riflettere. Allora, il regno di Dio, se chiedessi probabilmente anche voi, noi diremmo, che cos'è il regno di Dio? Il paradiso? No. Il regno di Dio è l'agire di Dio nella nostra vita. È la potenza di Dio a nostra disposizione. Che cos'è il Vangelo? Sappi che Dio ti sta allungando la mano. Prova a prenderla. La potenza, ma credo che sia abbastanza anche semplice se riflettiamo in maniera un po' libera con la testolina, perché cosa vuol dire il regno di Dio? Vuol dire la potenza di Dio, no? Il regno vuol dire il re ha il suo regno, la sua forza, e ci dice il Vangelo, il regno di Dio è vicino a te. Ed è molto bello dire vicino, perché? Perché tu lo colga, non è un'imposizione. Puoi fare anche a meno, purtroppo. Allora, il Vangelo è, guarda che c'è la mano di Dio tesa. Vuoi stringerla? Ma cosa vuol dire stringere quella mano? con l'immagine evidentemente, che la dinamis, la dinamite di Dio è vicino a te. Verrebbe da chiedersi, no, a tutti quanti noi, ma queste cose che sembrano quasi poesia, le abbiamo sperimentate qualche volta. Dovrebbe essere l'esperienza totale. L'esperienza totale questa. E vedete, l'esperienza di 24 ore su 24. Il regno di Dio è vicino. Sono due realtà, no? Il tempo che si fa eternità e la nostra vita che si fa il luogo dove l'agire di Dio è presente. Posso dire in maniera, credo, molto bella, la nostra vita è continuamente un miracolo, non un prodigio, ma un miracolo, sì. Che bello. Il miracolo coincide con la normalità bella della nostra vita. E bella non vuol dire fortunata, vuol dire quello che il tempo comunica. E il tempo comunica anche giovani e vecchi, salute e malattia. Credo, vedete, che questa realtà evidentemente è alternativa. Se pensate, la nostra vita è una conquista o una scoperta? Credo che sia abbastanza semplice. La nostra vita è una continua scoperta di qualcosa che si sta realizzando. Capite piano piano che noi siamo il luogo di una relazione tra Dio e noi. Questa è normale. Questo non dipende da noi. A noi scoprirlo. Qual è il progetto della nostra vita? Accorgerci momento dopo momento, ma lavorando, pensando, nostra vita concreta, come realizzazione di ciò che un infinito eterno, cioè Dio, fa in ciascuno di noi. Uno dice, ma questo lo dicono solo i preti? No, è di tutti, eh? Quanti miliardi di persone siamo? Noi per qualcuno. Non è per qualcuno. Allora credo, vedete, che questi due elementi ci fanno capire che il Vangelo di Dio è quella ricchezza infinita, gratuita, che ci viene in qualche maniera comunicata continuamente. Chi siamo? Siamo il continuo realizzarsi di una relazione tra noi e Dio. Quello siamo noi. Ecco perché non possiamo mai dire quello che ho vissuto è finito, no? Minestra riscaldata. Non è. È una continua realtà che si realizza. Bene, continua il testo di Marco e dice allora, terzo elemento, il termine è convertitevi. Convertitevi. Anche qui mi fermo, vedete, prima con un po' di, come dire, calma. Questo testo del Vangelo in greco è stato tradotto in italiano attraverso la traduzione latina, che ha tradotto questo termine, convertiti, che dopo vi dirò, col termine fate penitenza. È quello che facciamo noi adesso in Quaresima, no? Cosa si fa in Quaresima? Penitenza. Il Vangelo dice convertitevi, non fate penitenza. Vi prego, se potete, anche liberandovi un po'. Se Dio ci dà tutta questa realtà, perché dobbiamo fare noi penitenza? Per conquistarci qualcosa? Voi capite che non avrebbe senso. Che senso ha allora la conversione? Allora, sempre ve lo dico in greco, vuol dire pensare in maniera divina, vuol dire cambiare pensiero, mettere la nostra testa, cuore, tutto, è un'immagine nella testa di Dio. Se l'Eterno si fa tempo, se il potere di Dio si fa noi, evidentemente noi cosa dobbiamo fare? Convertirci alla logica di questo progetto di Dio, di questa realtà di Dio. Vedete, convertirsi vuol dire cogliere continuamente la ricchezza di vita che ci viene data e vivere in conseguenza, progettare la nostra vita. È bello, secondo me, l'immagine, no? Di pensare come pensa Dio, perché il termine vuol dire pensa al di là, metanoeo in greco, no? Pensa noeo al di là, va al di là di quello che pensi. Tu pensi di essere, no, guarda, pensa di essere in Dio. Che bello, la conversione è l'atteggiamento normale della nostra vita. Tradotto in termini semplici sarebbe: se Dio fosse in me, che cosa farebbe? Questo è convertirsi. E quale Dio? Quel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, l'abbiamo, poi lo vedremo anche in questi giorni, anche in queste liturgie. Pensate, è meravigliosa una cosa del genere. Poter pensare come pensa Dio. Ma non so se possiamo fare anche qualche espressione così infantile. Sarebbe più facile, anche più stupido, non mangiare carne il venerdì. No? Costa poco. Convertirsi è tutta un'altra cosa. Perché noi possiamo mangiare al venerdì pesce e non essere convertiti. È abbastanza evidente. Perché la conversione non è far penitenza. Pensate, noi abbiamo sbagliato la traduzione e abbiamo giocato una vita intera a fare quello che forse non serviva tanto. Che poi possa aiutarci, per l'amor di Dio, no? Questo non fa problema. Cambia mentalità. Ma come la cambio? Pensando e agendo come agisce Dio. Bene, l'ultimo punto, vedete, di questo percorso è dato da quel credete al Vangelo. L'ultimo trattino di questo versetto 15 è credete nel Vangelo. Cosa vuol dire allora credere? Vuol dire fidarsi concretamente che questo è vero. Credere cosa vuol dire? Vuol dire la nostra identità, la nostra vita che è fondata sulla relazione con Dio, con l'accoglienza di ciò che Dio fa a ciascuno di noi. Fede non è andare in chiesa, fede non è dire il credo. Queste sono espressioni di una fede in caso, se sono corrette. Fede vuol dire vivere coi cromosomi di Dio. No? Mi fido, mi fondo, metto i piedi su ciò che è Vangelo, cioè potenza di Dio, l'eternità che si fa tempo, no? Quella realtà lì. Questo è il Vangelo. Ed è sconvolge. Se noi potessimo dire Gesù Cristo 2000 anni fa, che cosa ha fatto? Andava gridando lungo l'ago di Tiberiade dicendo: uomini, non abbiate paura. Dio è con voi, siatene felici. Il Vangelo è lì, che non è un libro. No, il libro ci aiuta a scoprire questo, perché il Vangelo sarebbe quella buona notizia che ha come contenuto il Kairos che si fa presente, il regno di Dio che è vicino, e noi che ci siamo convertiti. Cosa dovremmo scrivere sulla nostra carta d'identità? Sono ogni giorno ciò che Dio mi fa. No, perché non posso mai dire è così, perché questo sarebbe tempo. Ma se la mia vita è in relazione con Dio, ogni giorno io vengo costruito. E questo è il fondamento della mia vita. Questa è la carta d'identità. Pensate, quando uno è sicuro nella vita, non vive. Perché la sicurezza è qualcosa che si scopre ogni momento. E ne siamo l'espressione. Ed io credo che questa realtà è veramente meravigliosa. Veramente meravigliosa. Ritorno, perché se no andiamo troppo avanti, ma ritorno sul discorso di prima, quando siamo partiti. Siamo veramente cattivi? Ma se lo vogliamo, sì. Oppure è falso il Vangelo. Perché devo cominciare ogni messa dicendo che sono cattivo? Vuol dire che ognuno di noi non ha mai scoperto il Vangelo. Possiamo dire di essere limitati, questo sì. Infatti sono un limite dove si impianta la realtà infinita. Ma essere limitati, essere nel tempo per vivere l'eterno, non vuol dire essere cattivi. C'è una differenza tra l'essere cattivi e l'essere limitati. Ma non siamo Dio, siamo il luogo dove Dio si fa presente. Ma dire che siamo cattivi per natura è bestemmiare Dio e il suo Vangelo. È scoprire che siamo buoni in Dio. Capite? La nostra natura umana è in relazione con Dio. Ecco perché il battesimo ci garantisce che siamo figli di Dio. Questo ci dà l'opportunità anche di essere sicuri, nonostante il male presente, che c'è, saremmo stupidi a dirlo, che non c'è, che la speranza è più grande del male presente. Ma c'è un respiro. E allora si capisce quel siate felici perché il regno di Dio c'è, perché le beatitudini esprimono proprio questa realtà, che non è un'utopia, che è una certezza, dove la beatitudine certamente non coincide con la fortuna e la salute, ma con l'umanità che noi abbiamo. Solo l'accenno. E la relazione con gli altri? Guardate, viene subito fuori un accenno che faremo a terzo incontro. È un accenno di condanna o di speranza? Se tutti quanti siamo così. Chi condanna, condanna Dio. Perché l'altro ha la stessa potenzialità che ho sperimentato io. Condannare vuol dire non credere che l'umanità, col suo grande annuncio, è il luogo della potenza di Dio e dell'eternità di Dio. Boh, credo che sono elementi meravigliosi, insomma. Vi citavo, vi dicevo prima, no? Ma se pensate al Vangelo di Giovanni, quando inizia dice la parola era verso Dio, tutto è stato creato attraverso la parola, cioè questa rivelazione, e la parola che cosa si è fatta? Carne è venuta a abitare in noi. E Dio ci ha dato grazia su grazia. Mi viene da dire, ma non voglio entrare in questo, altro che regolette, Signore, altro che comandamenti. Noi siamo carichi della potenza di Dio. Chi vive coi comandamenti rischia di fare come Paolo, che li seguiva fino all'inverosimile e diceva lottavo contro Dio. La fede ti salva. Capite cosa vuol dire la fede ti salva? La fede è cogliere questa potenza e esprimerla. Perché la fede, si dice, è dono di Dio. È quell'eternità di Dio, è quella potenza di Dio nella nostra vita. Io credo, vedete adesso riassumendo, perché possiamo, la grande domanda è chi siamo? Chi siamo? Qual è il potenziale della nostra vita? Ma non quello che si vive in chiesa, non so se avremo l'occasione, ma quello che si vive nella realtà. Se posso darvi, visto che poi lo faremo fra un attimo insieme, che cos'è la liturgia? È il momento nel quale il mio tempo si incontra con il tempo di Dio. È celebrare questa realtà di cui noi siamo fatti. Allora cambia il destino della nostra vita. Cambia radicalmente. Giustificati per la fede, vivete in pace, diceva Paolo. Pensate, resi giusti, no? Per fede, fede vuol dire accoglienza di questa realtà, che cosa vivrete? Vivrete in pace, e aggiunge in Dio. È bellissima quell'espressione del capitolo 5 della lettera ai Romani, il primo versetto. Pensate a ognuno di noi che è giusto. Di quale giustizia? Di quella che è di Dio. Questo è un po', vedete, quello che si dice l'incarnazione di Dio. Sembra di parlare con un linguaggio religioso, invece stiamo parlando di un linguaggio antropologico, cioè stiamo parlando di noi, della nostra vita. Pensate, ognuno di noi che dignità ha. Non si conquista la dignità, la si scopre. E non è mai un privilegio. Perché ognuno di noi, nel proprio limite, esprime qualcosa di infinito. Bene, io credo che questi elementi possano aiutare, ecco, di fronte a quella grande domanda: chi sono? Aggiungo, dopo lascio magari la parola a voi se qualcosa non è chiaro, ma noi testimoniamo ai giovani un'umanità del genere? Quando vanno in chiesa sentono queste cose? È chiaro che ci mandano, non so, pensate a essere testimoni della gioia che il tempo è espressione dell'eternità. Che la nostra vita è il luogo dove la potenza di Dio è presente. Pensate, quando si ama, noi dovremmo amare con l'amore eterno, infinito di Dio, nel nostro limite. Per questo vi dico, c'è tutta la vita di mezzo in questa realtà. Bene, come vi dicevo, adesso non per parlare, perché magari pomeriggio abbiamo un momento nel quale magari poi ci comunichiamo quello che voi avete pensato, eccetera, ma se il mio parlare non è stato correttamente comprensibile, a causa mia evidentemente, e voi non l'avete capito, se mi chiedete per poter riflettere, volentieri, perché io ce la metto tutta in quello che faccio, dopo qualche volta si riesce, qualche volta no. Quindi se avete qualcosa così magari per capire, perché dopo magari per riflettere e confrontarci pomeriggio lo facciamo insieme.